Buongiorno fratelli, lodiamo e benediciamo il nome del Signore. Gloria a te, Signore, siamo davanti a te in quest'ora, ancora una volta glorifica il tuo nome. Parla ai nostri cuori. Metti questa fede preziosa in te affinché possiamo vedere la tua gloria. Confidare in te, depositare il nostro cuore nelle tue mani. Aiuta mio fratello e mia sorella a ricevere la tua parola. Aiuta me, Signore, a poterla spiegare nel nome di Gesù. Amen e amen. Apriamo le nostre Bibbie l'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, al versetto 15. Da 15 in avanti dice così: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre e gli darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi annunzierà tutto quello che vi ho detto. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato, non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vo e torno a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto, crediate. Io non parlerò più molto con voi perché viene il principe di questo mondo e adesso non ha nulla in me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui. Quando Gesù comincia il suo ministero, i primi discepoli che sono andati a Gesù furono Filippo e Andrea. Filippo era così convinto che Cristo era il Messia, era così contento che arriva da un suo amico chiamato Natanaele e gli dice: Abbiamo incontrato colui di cui parla Mosè e gli altri profeti, è Gesù di Galilea. E Natanaele fa una domanda: Ma potrà venire qualcosa di buono da Galilea? Ci rendiamo conto che i pregiudizi sociali e religiosi arrivano a disprezzare le altre persone. Natanaele stava disprezzando Gesù senza conoscerlo. Quando Natanaele si avvicina a Gesù, Gesù gli dice: Ecco un vero israelita. E allora Natanaele resta sorpreso e dice: Come fai a conoscermi? Quello che Gesù stava manifestando in quel momento era la sua onniscienza, perché Dio conosce tutto. Natanaele resta sorpreso e alla risposta di Gesù davanti alla domanda di Natanaele gli ha detto: Quando eri sotto il fico, io ti ho visto. In altre parole, gli stava manifestando anche la sua onnipresenza. Come è possibile, dice Natanaele, che tu eri lì se nessuno era con me? Natanaele è arrivato rapidamente a questa conclusione. Tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. In altre parole, Natanaele, anche se aveva un certo concetto di Gesù, come tutti gli altri mortali sulla faccia di questa terra, quando Filippo gli ha detto che aveva incontrato il Messia, adesso la sua convinzione era differente. Tu sei il figlio di Dio, in altre parole, tu sei Dio fatto carne. Allora Gesù gli ha detto: certamente ti dico, da ora in poi vedrai il cielo aperto. Oggigiorno c'è bisogno di questo, che nella nostra vita possiamo vedere il cielo aperto. Come Dio può manifestarsi nella vita di una persona? Dio desidera manifestarsi nelle nostre, nei nostri bisogni. Dio vuole fare meraviglie nelle nostre vite. Il problema è: qual è la convinzione che noi abbiamo di Gesù? Lo stiamo vedendo come qualsiasi altro essere umano o lo stiamo vedendo come Dio fatto carne? Se abbiamo la fede nella persona di Cristo, come egli lo ha detto in un'opportunità nell'ultimo gran giorno della festa dei tabernacoli, quando ha detto: colui che crede in me, come dice la scrittura, ossia la scrittura rivela che Gesù è Dio, chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo interiore correranno acque come fiumi. La fede corretta nella persona di Gesù Cristo diventa una valvola dove la gloria di Dio si manifesta. Nell'Antico Testamento troviamo nel capitolo 47 del libro di Ezechiele una visione dove c'è un tempio e sotto il tempio flue acqua, e il tempio rappresenta Gesù e l'acqua che scorre rappresenta lo Spirito Santo. La fonte di ogni benedizione è in Cristo. Lo Spirito Santo non può fare niente se noi non abbiamo la fede corretta in Gesù Cristo. Fratelli, stiamo perdendo grandi opportunità. Dio vuole intervenire nelle attività umane della tua vita, del tuo matrimonio, della tua famiglia, nella salute, in tante aree. Il punto è che se io non ho la fede corretta, non posso ricevere il miracolo. Nella città di Nazareth, dove Gesù era cresciuto, Gesù era nato in Betlemme di Galilea, però i suoi genitori l'hanno portato a vivere a Nazareth, nel luogo più oscuro e tenebroso, ossia dove c'era una condizione morale e spirituale, erano tenebrose in quei luoghi. Per questo la Bibbia dice: in quei luoghi immersi nelle tenebre si è fatta una gran luce. Stando lì il Signore Gesù, crescendo e sviluppandosi in Nazaret, vedevano lì in Nazaret, lo vedevano come il figlio di Maria, di Giuseppe, il figlio del falegname, però non lo vedevano come Gesù, come Dio fatto carne. E per questa ragione dice la Bibbia che Gesù non ha potuto fare molti miracoli in Nazaret a causa della loro incredulità. La domanda è: che fede tenete voi in Gesù? In un Cristo storico, in un buon uomo, in un profeta? Sì, egli è figlio di Dio, però non siamo tanto convinti della sua natura divina. Se noi non teniamo la convinzione che Gesù è Dio, allora non possiamo vedere il cielo aperto. Questo si chiama incredulità, e l'incredulità chiude le opportunità della manifestazione di Dio. È per questo che voglio parlare in quest'ora su questo tema: i grandi benefici del credere che Gesù è Dio. Parlerò con l'aiuto di Dio di quattro grandi benefici fra molti altri. Il primo di questi benefici è che colui che crede in Gesù come Dio è assistito dallo Spirito Santo. Nel versetto 15 dice così: se voi mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi in perpetuo. Quali sono i comandamenti ai quali Gesù si riferisce qua? Si sta riferendo basicamente a due aspetti, due mandamenti: credere che egli è Dio, e per questo in questo capitolo 14 dice Filippo: mostraci il Padre. E Gesù gli risponde: Filippo, sono stato tanto tempo con voi e ancora non mi avete conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Il comandamento che Dio desidera che noi rispettiamo è la convinzione della sua persona, di colui che egli è. Il potere vedere questo comandamento come il comandamento che stabilisce in Giovanni capitolo 13, in questo conosceranno che siete miei discepoli, che vi amate l'uno e l'altro. Questo è il comandamento di amare il prossimo. Se noi arriviamo ad avere questa fede in Gesù come Dio e preserviamo questo amore, questo ci apre la porta per la manifestazione del cielo nella nostra vita. E una delle manifestazioni è l'assistenza dello Spirito Santo. Quando Gesù usa qua questa parola, vi manderò un altro consolatore, sta parlando di se stesso come primo consolatore, e lo Spirito Santo è il secondo consolatore. La parola che usa qua, questa parola consolatore, viene dalla parola greca molto conosciuta a quel tempo, era la parola paracleto. Chi era il paracleto? Era una persona che per amore e senza nessun tipo di interesse nei tribunali difendeva una persona che era accusata di qualcosa, un imputato. Si metteva di lato al banco degli accusati e lo difendeva per amore, senza nessun interesse, e non riceveva nessun pagamento per questo. Quello che era seduto sul banco degli accusati si sentiva consolato da avere qualcuno al suo fianco. E Gesù dice: io non vi lascerò soli, vi manderò un altro consolatore. Gesù già sapeva che voi e Dio avremmo avuto dei problemi nella nostra vita, che avremmo avuto delle difficoltà, che in qualche momento saremmo stati seduti sul banco degli accusati, accusati da problemi, tormenti, difficoltà, situazioni che non possiamo maneggiare, che non sappiamo rispondere, non sappiamo cosa fare. Ma adesso Gesù ci sta dicendo che lo Spirito Santo verrà ad assisterci, che verrà ad aiutarci, a consolarci, a portarci sapienza, a portarci forza, sarà sempre con noi, si diventerà la nostra difesa. Io non so qual è il problema che state passando in questo momento, ma vi posso dire che se avete la fede corretta nella persona del nostro Signore Gesù Cristo, state godendo dell'assistenza del glorioso Spirito Santo nella vostra vita. E questo ci aiuta a sentirci consolati, a non sentirci persi, ad avere sicurezza per sempre, in ogni momento. Dice qua che starà per noi per sempre. L'aiuto dello Spirito Santo è così esclusiva che è solamente per i credenti che sono nati di nuovo. Per questo nel versetto 17 dice: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete. Non tutte le persone in questa terra godono dell'assistenza dello Spirito Santo. Anche lo Spirito Santo vorrebbe assistere tutti, però a causa dell'incredulità che c'è nei loro cuori di non ricevere Cristo come Salvatore della propria vita, non possono godere di questa assistenza. E possono, parlando di una persona che vive dentro di noi. Quando avete accettato Cristo come unico e sufficiente Salvatore, lo Spirito Santo è venuto a risiedere nella vostra vita. Per questo Gesù dice: starà in voi. Diventiamo dunque nel Tempio, nella casa dello Spirito Santo. Per questo l'Apostolo diceva: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Maggiore colui che sta in noi che quello che sta nel mondo. Un cristiano diventa il deposito meraviglioso della persona dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è Dio. Orbene, se noi abbiamo lo Spirito di Cristo vivendo in noi, come per esempio una volta una bambina hanno chiesto: che faresti se Satana venisse a bussare alla porta del tuo cuore? Bene, dirò al Signore Gesù Cristo che gli apra la porta. Chi è il suo difensore? In chi ha messo la sua fiducia? Per questo che alcuni si sentono così disanimati, così tristi, perché hanno messo la loro fiducia in altri consolatori, in altri sistemi, nelle proprie capacità o in quello che hanno. Avete messo la fiducia che qualcuno farà felice la vostra vita, e quello che avete trovato è l'infelicità. Invece di trovare appoggio, avete trovato peso, invece di trovare riposo avete trovato tribolazione. Ma il Signore dice: io vi manderò un altro consolatore. Dio non vede alla nostra vita per essere un peso, ma per essere una bellissima consolazione, un grande aiuto nella nostra vita. Però tutto questo si apre per coloro che credono che Gesù è Dio. Per questo dice: se mi amate, ritenete i miei comandamenti, ossia se io ritengo la rivelazione biblica nel mio cuore, il Padre mi manderà un altro consolatore. Questo è un grande beneficio, godere dell'assistenza dello Spirito Santo, quello Spirito che in Genesi si muoveva sulla faccia delle acque quando era disordinata la terra e vuota. Lo Spirito Santo porta ordine quando noi abbiamo disordine nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni, quando qualcosa è fuori dal nostro controllo. Lo Spirito Santo riporta il controllo. Lo Spirito Santo porta ordine dove c'è disordine. Lo Spirito Santo combatterà la battaglia. Lo Spirito Santo in noi si convertirà in un repellente per i demoni, perché lo Spirito Santo che vive in noi diventa la nostra sicurezza. Ci sono tante persone oggigiorno che hanno paura dei demoni, però se lo Spirito Santo dimora in voi, lo Spirito Santo non può stare in voi. Alcuni che portano amuleti e portano questo e quello per spaventare gli spiriti. Quello che spaventa il demonio è la presenza dello Spirito Santo. Ed è Cristo nel nostro cuore. È questo che ci porta alla sicurezza. L'assistenza che ci aiuta a vivere in sicurezza. In secondo luogo, un altro incredibile beneficio per credere che Gesù è Dio è che ci dà sicurezza della vita eterna. Quando si parla di sicurezza, allora dobbiamo vedere la controparte, che è il timore, la paura. È qualcosa che per molte persone diventa un calvario, prendono decisioni in base alla paura, in base al temore. Questo li porta a fare progetti sbagliati, falliti, si trovano in alcune difficoltà perché le decisioni che hanno preso è stato in base al timore, vanno da un posto all'altro in base al timore, cambiano il lavoro a causa del timore, prendono decisioni sulla propria vita e vogliono riempirsi di sicurezza, di altre cose che suppostamente credono che gli darà sicurezza, e quello che gli porta è più insicurezza. Ci sono persone che sono dominate dall'alcol, dal tabacco. La persona che sono addette al tabacco dipendono dal tabacco perché hanno timore e non lo vogliono riconoscere. Hanno bisogno di qualcosa che, fra virgolette, gli calmi l'ansietà. L'ansietà è un timore. Questo può succedere con l'alcol, con la droga e perfino col sesso illecito. E perfino con il credere che il lavoro, l'economia ci porterà sicurezza, non trova pace, non trova tranquillità nel proprio cuore. Però ascoltate cosa dice il Signore nel verso 18: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. L'orfano nei tempi biblici non aveva praticamente nessun diritto, non c'era nessuno che lo difendesse, che lo proteggesse. E Gesù, quando dice non vi lascerò orfani, ci sta dicendo che ci dà sicurezza, sicurezza eterna. Quando noi crediamo in Gesù come Dio, allora Dio mette in noi un livello di sicurezza così grande che Egli prende il controllo della nostra vita, del nostro passato, del presente e del futuro. E il giorno in cui noi riceviamo Cristo come sufficiente Salvatore, diventiamo figli di Dio. E per questo dice il Signore: io non vi lascerò orfani. In altre parole, io non vi sto abbandonando. Quello che Dio ha preso per se stesso, Egli lo preserverà. Nel momento della nostra salvezza succede una delle più meravigliose dottrine della Bibbia, che si conosce come adozione. L'adozione nel contesto romano così lo stabiliva il codice romano. Quando una famiglia adottava qualcuno, lo faceva in una forma privata, fra le due famiglie adottavano un bambino o una bambina, però dopo lo dicevano ai magistrati e al tempo segnalato succedeva questa adozione pubblica nella piazza, ossia che l'adozione aveva due momenti, uno privato e un altro pubblico. La Bibbia dice che quando voi e Dio abbiamo accettato Cristo come il nostro unico e sufficiente Salvatore, in altre parole, confidare che Gesù è l'unico che ci può salvare e per mezzo del suo sacrificio sulla croce del Calvario ci ha redenti, dice la Bibbia che riceviamo lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito Santo vivendo in noi è la adozione privata. È qualcosa fra noi e Dio. Noi lo viviamo, noi lo sperimentiamo, noi diciamo lo Spirito Santo, come dice Romani capitolo 8, testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. E allora noi godiamo di un livello di sicurezza perché non è qualcosa che viene dalla nostra mente, ma è qualcosa che ha il sigillo del Dio vivo. C'è lo Spirito Santo che dice: stai tranquillo, tu sei un figlio mio, sei una figlia mia, io sono in te. Questa è la miglior garanzia della nostra salvezza. L'unica vera garanzia è la presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore. Questa è l'adozione privata. Però viene il momento in cui il giudice di tutta la terra dichiarerà chi sono i suoi figli. Oggigiorno ci sono delle battaglie fra gruppi religiosi, chi è la vera Chiesa? La vera Chiesa o il vero popolo di Dio è quello che è stato adottato da Dio e come evidenza allo Spirito Santo vivendo nella propria vita. E Dio lo dichiarerà pubblicamente. Quando? Molto presto. La Bibbia dice: verrà l'ora quando coloro che stanno nei sepolcri ascolteranno la voce del Figlio di Dio, il giorno della redenzione, e Dio farà pubblico chi sono i suoi veramente figli. I morti in Cristo risusciteranno prima, e dopo noi che saremo vivi ancora quel tempo saremo trasformati in un batter di ciglia. Quel giorno del ratto della Chiesa, Dio dichiarerà pubblicamente chi sono i suoi figli. Per togliere ogni discussione che io sono la vera Chiesa, no, che sono io, ascoltate, noi possiamo stare tutti sotto questo tetto, ma probabilmente, speriamo che non sia così, speriamo che non sia così, ma alcuni, chissà, non hanno il sigillo del Dio vivo. E questo significa che quando Cristo verrà, non se ne andranno con Lui. Per questo assicuratevi fin d'ora di avere il visto sul vostro passaporto della presenza dello Spirito Santo. E se morite con lo Spirito Santo nella vostra vita, Gesù ha detto: chi crede in me, anche se muore, vivirà. Per questo, fratelli, che quando veniamo e abbracciamo Cristo come il nostro Dio, come il nostro Signore, ci dà questa certezza, questa sicurezza, affinché i timori presenti e futuri, perfino il timore alla morte, svanisce, perché per un cristiano quando muore, quello che succede e quello che sta succedendo è che va alla sua promozione. Per questo la Bibbia dice: di molta stima è agli occhi dell'Eterno la morte di un santo. Molti non guariscono le loro malattie perché Dio ha stabilito, che ha deciso di portarsi il suo figlio o sua figlia. Questa esperienza della morte è la più bella e più grande che può succedere a un cristiano. Come possiamo avere questa fiducia per l'adozione che abbiamo ricevuto? Per questo Paolo diceva: per me vivere è Cristo e la morte è un guadagno. La morte solo diventa un veicolo che ci porta alla presenza di Dio. ci dà un tale livello di sicurezza che ci dice non vi lascerò orfani. E non solo questo, se non che il livello di sicurezza è che noi possiamo sperimentare Gesù nella nostra vita presente. Per questo Gesù dice nel versetto 19: ancora un po' il mondo non vedrà più, ma voi mi vedrete. Alcuni avranno l'esperienza della manifestazione di Gesù e altri no. Gesù sta parlando qua praticamente poche ore prima di andare al Calvario, dicendo ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, perché Gesù sarebbe stato 3 giorni nel sepolcro, ma voi mi vedrete. Chi ha veduto Gesù risuscitato? I discepoli. Sono state poche persone. A parte i discepoli, nel momento dell'ascensione di Cristo, la Bibbia dice che presso poco 500 persone l'hanno visto ascendere al cielo. Questo richiama la nostra attenzione, perché l'esperienza di un Cristo vivo diventa per coloro che hanno creduto in Gesù, come dice la parola. Io non so se voi vorreste vedere questo Cristo vivo attuare in voi. Gesù che dice, ma voi mi vedrete. Come lo vedremo? Lo vedremo allora. Lo vedremo attuando nei dettagli, nei problemi, nelle difficoltà, di gioia, in momenti di allegria. Dopo la risurrezione i discepoli l'hanno veduto. Oggi noi possiamo vederlo a Cristo risuscitato. Perché? Perché noi possiamo vedere come i demoni obbediscono al nome di Gesù. I demoni non vanno via per la nostra presenza o la mia. I demoni scappano per la presenza di Gesù. Le malattie se ne vanno per la presenza di Gesù. Molte cose succedono nella vita, si aprono porte, il nemico ha marcato il suo territorio, ristretto, circondato dallo Spirito Santo, come dice in Giobbe, che Giobbe risguardava la vita di Giobbe, Dio lo aveva circondato alla sua beneficenza. Molti, tristemente, hanno visto la Bibbia come un feticcio e la tengono aperta al Salmo 91. E perché la tenete aperta al Salmo 91? Perché mi va a proteggere, mi proteggerà. No, è la fede nella persona di Cristo Gesù che ci protegge. Per questo che quando abbiamo Cristo nel nostro cuore ci dà un livello di sicurezza presente e futura, in tal modo che possiamo avere la garanzia che il futuro è garantizzato. Gesù dice, perché io vivo, anche voi vivrete. Come potete sapere che avrete la vita eterna? È che la garanzia è che Gesù è risuscitato. Se Gesù è morto in sostituzione vostra e mia sul Calvario, così è la sua risurrezione. Gesù è risuscitato, e perché lui è risuscitato, i credenti in Cristo hanno la risurrezione garantizzata. Gesù vi dà certezza e sicurezza che abbiamo la vita eterna. Questo dice lo scrittore del libro agli Ebrei, la fede che è l'ancora dell'anima, che penetra fino dentro del velo, parlando del cielo. Cristo è asceso al cielo come in rappresentazione vostra e mia. Allora se Cristo è entrato, come dice la Bibbia, noi siamo seduti in luoghi celesti in Cristo il Signore. Questa è un ancora per la nostra mente, per le nostre emozioni, per la nostra sicurezza. Qualcosa di meraviglioso succederà quando saremo alla presenza di Dio. E il livello di conoscenza, che sarà vastissimo, dice il versetto 20, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio. Stiamo parlando di uno dei grandi misteri della Bibbia. Come dice Prima Timoteo 3:16, grande è il mistero della pietà. Dio fu manifestato in carne. In quel giorno Conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. La conoscenza parziale che ha la scienza oggigiorno è un privilegio che Dio dà, per esempio, agli scienziati per poter scoprire le cose che Dio ha nascosto nella creazione. Poco a poco l'uomo, l'unica cosa che fa è scoprire queste leggi, per esempio quelle del genoma umano, come funziona. Tuttavia siamo all'inizio, però alle volte è incredibile pensare in come la creazione stessa, l'universo, nella misura in cui l'uomo scopre delle cose, la scienza va avanzando ed è un privilegio che l'uomo, che Dio dà all'uomo affinché si possa dilettare in quello che Dio ha creato e scopra a poco, però Dio ha dato d'altra parte il mondo spirituale e Dio è un universo di conoscenza. Oggigiorno conosciamo solamente in parte, come dice Paolo, conosciamo in parte la parola di Dio e il privilegio vostro e mio è di scoprire le leggi, i principi della parola di Dio e godere di questo. Però in quel giorno che saremo con il Signore, dice, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre. Capiremo quello che adesso chissà ancora non capiamo dalla parola. Misteri che Dio ci rivela, ci sarà una conoscenza vastissima. Immaginate ricevere una classe da parte del nostro Signore Gesù. Ho bisogno un corpo glorificato per intendere. Voi vi ricorderete le parole di Gesù che ha detto a un maestro di Israele chiamato Nicodemo: se io ti ho parlato delle cose terrene e non le capisci, figurati se ti parlo delle cose celestiali. Avremo bisogno di un corpo glorificato per comprendere quello che non possiamo capire su questa terra. Quando ci parla il Signore che non ci va a lasciare orfani, non ci lascerà orfani neanche nella conoscenza, conosceremo di più in forma completa e assoluta quello che non riusciamo a comprendere oggi. Nella nostra vita oggi in quest'area ci sono dei limiti, però quello che io non capisco adesso, non capisco neanche perché sono passato alcune prove e alcuni problemi e per le tentazioni, anche io lo intendo, un giorno Dio me lo spiegherà e sarò soddisfatto e devo mettere la mia logica sotto i piedi di Cristo e dire: benedetto il nome di Gesù Cristo, sia il suo nome benedetto per sempre. Alleluia, alleluia. In terzo luogo, credere in Gesù come Dio ci porterà ad amare a Dio. Dice nel versetto 21: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Colui che crede in Gesù come Dio arriva ad amare Dio. Questa esperienza meravigliosa di poter amare qualcuno che voi e Dio non abbiamo visto e arrivare a credere in Gesù come Dio ci apre il mondo spirituale per poter sperimentare quello che significa amare Dio stesso. Per questo dice questa prima parte del versicolo: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Che comandamenti? La rivelazione è che Egli è Dio. Se io ritengo questa rivelazione, amerò i comandamenti. I comandamenti non sono un optional, sono obbligatori. Quello che ha, che ritiene obbligatoriamente i comandamenti, Gesù comincerà ad amare Dio perché ha la sua rivelazione. Chi non riceve Gesù come Dio e lo rifiuta e va contro la natura divina di Cristo, come è successo nel gnosticismo ai tempi dell'apostolo Paolo attraverso le dottrine eretiche durante i 20 secoli. Oggigiorno gruppi e persone rifiutano Gesù come Dio. Notate questo? Loro, essi non amano Gesù. Per questo dice qua il Signore: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. La persona che ritiene la rivelazione di chi è Gesù arriverà a sperimentare come la semina del seme di Dio nel suo cuore si svilupperà. Dice la Bibbia che noi amiamo Lui perché Lui ci ha amato per primi. Quando noi riceviamo Cristo come nostro Salvatore, in quel momento quel seme celestiale viene nel nostro cuore. Credo nell'umiliazione di Cristo. Dio si è fatto carne e nella condizione di uomo ha umiliato se stesso fino alla morte e morte di croce. Allora quando arrivo a ricevere l'amore di Dio attraverso l'umiliazione di Cristo, in quell'istante cominciamo ad amare Dio senza averlo visto. È qualcosa di incredibile. Quando noi in preghiera cominciamo ad alzare le nostre braccia e diciamo: sì Signore, ti amo, quando ci manca la voce, quando non facciamo altro che singhiozzare, gemire e diamo gloria a Dio. Perché occorre questo? È semplicemente perché noi abbracciamo la rivelazione di Cristo e l'amore verso Dio cresce. Cosa manca nel nostro paese, nel mondo intero? Amare Dio e amare il prossimo. Però questo è impossibile se non riceviamo la rivelazione che Gesù è Dio. Questo paese e tutte le nazioni del mondo non potrà mai amare il proprio prossimo se non riceve la rivelazione che Dio, che Gesù è Dio fatto carne. Quando riceveremo questo, accetteremo questo, l'amore di Dio si desborderà. Voi volete che il vostro coniuge vi ami? Portatelo a conoscere che Gesù è Dio. E se abbraccia questa rivelazione, vostra moglie o vostro marito e i vostri figli o i vostri genitori cominceranno a sviluppare questo amore. Per questo dice la Bibbia: non vi unite in un gioco disuguale con gli increduli, perché una persona incredula sulla natura di Cristo non ha amore. E perché vi sposereste con una persona che non ha amore? Ma, caro pastore, fuori dalla Chiesa ci sono migliori candidati che dentro la Chiesa. No, non è così. Se una persona non ha la rivelazione di Dio in Cristo Gesù, non ci sarà mai amore per voi. Quello che troverete, troverete egoismo. Troverete un dittatore, una dittatrice, un sclavizzatore. Ma la persona che ama Cristo è una persona che ha ricevuto l'amore di Dio, e di quello che ha ricevuto comincerà a dare. Perciò non cercate ingannare voi stessi, siate saggi, intendete quello che dice la parola. La persona che arriva a sperimentare l'amore di Dio sente che è così amato da Dio, si sente tanto sicuro, perché l'amore dà la sicurezza. Per questo la Bibbia dice che nell'amore non c'è timore, ma il perfetto amore scaccia il timore. Il Signore dice: e colui che ama sarà amato da mio Padre e io lo amerò. Voi andate cercando briciole dell'amore da vostro padre, da vostra madre, dal marito, dalla moglie, dagli amici. Ascoltate quello che la gente dice per qualche prezzo. Non cercate briciole. Amate, vi sentirete amato solamente da colui che accetta Gesù Cristo come Dio. Cercatelo, perché già si sentono amati per Dio. Colui che cerca in un'altra persona quello che solo in Dio può trovare si sbaglia, e dopo si darà conto che quello che ha fatto è farsi un idolo, che chissà si chiama Maria. Scusate se c'è qualcuno qua che si chiama Maria. L'amore è in Dio. E allora dice: vi potete immaginare, chi mi ama sarà amato da mio padre io l'amerò. Questa persona vibra per l'amore che sente da parte di Dio, è la persona più certa, più sicura che può esserci. Alcuni vedono l'amore come una debolezza, al contrario, è una tremenda forza. Colui che ama è invincibile, colui che ama non lo ferma nessuno. Per questo dice in Cantico dei Cantici: mettimi come un sigillo sul tuo cuore e come una marca sul tuo braccio. E la persona che si sente amata è la persona più sicura che ci possono essere. Sono coloro che dicono: dammi questo monte e lo conquisterò. Coloro che dicono: tutto lo posso in Cristo che mi fortifica, perché si sentono amati da Dio. E questo farà che si manifesti attraverso questo amore. Vedranno un Cristo vivo nella propria vita. E dice il Signore nella seconda parte del versetto 21: e io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Gloria a Dio, non solo sarà amato al mio Padre, ma io l'amerò e mi manifesterò a Lui. Significa che Dio interverrà in tutto il nostro da fare e verrà la manifestazione di Dio dandoci sapienza, intendimento, illuminando la nostra conoscenza, aprendo e chiudendo porte, difendendoci, manifestando Dio attraverso della nostra vita. Dio sarà in ogni dettaglio della nostra vita. Perché? Perché io sono arrivato a credere che Gesù è Dio e sono arrivato ad amare Dio sperimentando diariamente la manifestazione, non la idea, ma la manifestazione della stessa persona di Gesù Cristo. E allora io potremmo dire: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E in ultimo luogo, anche se ci sono tante altre cose, però in quarto luogo, per chi crede in Gesù come Dio, sarà insegnato da Lui stesso. Saremo insegnati da Lui, da Gesù Cristo stesso. Tutti abbiamo dei bei ricordi dei nostri maestri della scuola primaria o secondaria e chissà anche dell'università, nel seminario, di qualsiasi altra parte. Persone che hanno lasciato orme nella nostra vita. Certe volte mi ricordo alcuni dei miei maestri, delle mie maestre, alcuni sono già morti, cose che hanno lasciato, persone che hanno lasciato un'impronta nella mia vita. Però questo non ha nessuna comparazione con il fatto di essere insegnati da Dio, da Gesù stesso, per il fatto che Egli è Dio. Il versetto dice 25 dice: queste cose vi ho detto stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Vi potete immaginare avere lo Spirito Santo, Dio stesso, come insegnante? Questo ci porta a comprendere la rivelazione stessa data da Dio, la rivelazione biblica. La comprenderemo per l'insegnamento dello Spirito stesso. Quando usa qua la parola insegnamento in greco, significa spiegare o esporre. In altre parole, l'istruzione ricevuta sarà spiegata, compresa per l'opera dello Spirito Santo. Così come quando Gesù ha toccato quel cieco per la prima volta e gli chiede: come vedi? Bah, vedo gli uomini come alberi che camminano. Gesù l'ha toccato la seconda volta e ha visto chiaramente. Quando voi e Dio riceveremo questo tocco di Dio, si apre l'intendimento per comprendere le Sacre Scritture. Per chi è questo? Per coloro che credono che Gesù è Dio. Da lì che alcune persone che si sono messe nel campo dell'occultismo, dell'esoterico, le bestemmie in cui hanno creduto che Gesù era come qualsiasi altro personaggio storico e non come Dio, questo gli impedisce che lo Spirito Santo gli possa insegnare, perché hanno messo un blocco. E se non rinunciano a questo peccato di eresia, di bestemmia, l'Spirito Santo non gli segnerà mai. Una persona che riceve la manifestazione di chi è Gesù, cioè che è Dio, non sarà più una lettura sterile della Bibbia, ma lo Spirito Santo gli insegnerà e la leggeremo notte e giorno, e saremo come alberi piantati verso i rivi d'acqua. Chi sono chi medita giorno e Dio? Sono coloro che hanno visto in questo mondo meraviglioso dalla parola di Dio un tesoro e non smetteranno di scoprire messaggi dopo messaggi di Dio, e questo gli soddisfa. Quanti non hanno pianto davanti all'intendimento che dava lo Spirito Santo per comprendere la parola, e smettono per un attimo di leggere, alzano le loro mani e dicono grazie Signore, grazie. Alcuni credono che lo studio formale gli darà maggior discernimento. Se non c'è l'aiuto dello Spirito Santo, anche voi potete studiare formalmente, sistematicamente la parola di Dio, non la comprenderete, perché dovete rinunciare alle eresie che impediscono che il Maestro dei Maestri ci insegni. Da lì che avere Cristo come Dio mi fa entrare fra gli alunni di Dio. Io so che alle volte sogniamo e diciamo in alcuni momenti come avrei voluto vivere i tempi di Gesù e averlo ascoltato, ma noi lo stiamo facendo perché Gesù è vivo. L'Apostolo Paolo non ha mai avuto l'opportunità di vederlo in carne e averlo come maestro direttamente quando Gesù era sulla faccia della terra. Però Gesù gli ha insegnato a lui l'Evangelo ed egli lo dice: il Signore mi ha rivelato l'Evangelo. Quanti vorrebbero avere questo glorioso insegnamento? Che Gesù ci spieghi, che ci esponga. La lettura biblica diventerà qualcosa di meraviglioso. Venire alla Chiesa sarà meraviglioso, poter leggere, insegnare, predicare non sarà qualcosa sterile, ma sarà, tutto avverrà in una dinamica incredibile, e non solamente ci insegna, se non che ci dice anche che ci ricorderà. E quando la parola dice vi rammenterà, significa mettere nella mente, nella mente qualcosa che resti come una marca, come un sigillo, ossia che lo Spirito Santo farà in modo che l'insegnamento resti impressa nel disco duro della nostra mente, non che entri per un orecchio e salga per l'altro, ma che entri a far parte della convinzione della nostra vita e arrivare a dire come l'Apostolo Paolo: io so in chi ho creduto e che è potente per guardare il mio deposito per quel giorno. Io so in chi ha creduto, e questa convinzione viene solamente per l'opera gloriosa e l'insegnamento dello Spirito Santo. E quando siamo così convinti e siamo così sicuri, diventeremo dei leoni che nessuno potrà far retrocedere, neanche il diavolo, perché sappiamo chi è il Signore Gesù Cristo, e il glorioso Spirito Santo che ha alzato Cristo dai morti è in noi, e questo ci toglierà la confusione e la paura. Il versetto 27 dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non vi si sgomenti. Colui che ha questa convinzione e riceve l'insegnamento dello Spirito evita le confusioni e la paura. Non c'è più timore, se non che la pace di Dio per l'insegnamento di Cristo ci porta ad avere così profondamente. Questa pace come Dio la dà attraverso la rivelazione che Gesù Cristo è Dio. Quando abbracceremo Gesù Cristo come Dio, immediatamente arriverà la pace che sovrappassa ogni intendimento. Non è qualcosa di mentale, qualcosa che noi fabbrichiamo. No, è per l'atto glorioso della fede in Cristo. Per questo Gesù dice: non come il mondo la dà. Che dà il mondo come pace? È la menzogna, la falsità, una manipolazione mentale. Però Gesù dice: non come la dà il mondo, io ve la do, La pace viene come risultato di questa convinzione e per questa ragione la confusione e la paura del fatto che se siamo o non stiamo nella verità se ne va e ci dà la certezza che Gesù come Dio attraverso la sua onniscienza e la sua sovranità ci dà la certezza sul fatto che del camminare della nostra vita. Per questo il versetto 29 dice: perché ora ve l'ho detto prima che avvenga, finché quando sarà avvenuto crediate. Crediate in che? Gesù quello che sta dicendo è: io vi sto rivelando per l'onniscienza mia o onnipresenza, vi sto dicendo quello che succederà, in altre parole una profezia, affinché quando si compia crediate che io sono, in altre persone che vi riconfermerò chi sono io, che sono Dio. Questo ci porta una certezza così grande. Quando cominciamo a vedere quando la parola si compie interamente, quello che Gesù ha detto si compie e ci riempie questo di certezza che ci fa vedere Cristo come l'unico che ha compiuto con la volontà del Padre. E non c'è un'altra persona. L'insegnamento dello Spirito Santo mi guiderà alla verità. E per questo dice nel versetto 30, io non parlerò più molto con voi perché viene il principe di questo mondo. Ed esso non ha nulla in me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. In altre parole, Gesù ha fatto quello che il Padre chiedeva affinché voi e Dio potessimo godere di un intermediario, di un mediatore. Dice, ma affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato, ossia l'obbedienza di compiere il piano della redenzione. Fratelli, lo dico con amore e con rispetto, non cerco di offendere nessuno, però è mia responsabilità dirvi questo. Gesù, come Dio, non ha bisogno dell'aiuto di un essere umano per poter eseguire la sua propria opera nella nostra vita. Siamo davanti a una confusione che possa avvenire perché si parla di nuovi santi in questi giorni che vogliono aiutarci, vogliono aiutare l'essere umano per, come mediatori per ottenere un miracolo. Questo non è possibile. Gesù ha detto, tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, io lo farò. Non esistono santi nel passato, nel presente e nel futuro. Non esiste la mediazione neanche della Vergine Maria, affinché voi e Dio possiamo godere dell'intervenzione di Dio. La Vergine Maria è una donna preziosa, piena di fede. Ella, quando ha creduto in Gesù, non come quel bambino che ella ha curato e cresciuto, ma quando l'ha visto come figlio di Dio, come Dio fatto carne. E lei, in quelle nozze di Cana, ha detto: fate come Lui vi dice. In altre parole, io non posso fare niente. Lui è Dio. Ella lo stava vedendo come suo figlio, ma no, era il figlio di Dio. Fate quello che Lui vi dice. Allora, quando lei ha compreso questo, ella ha cominciato a ricevere la manifestazione di Dio nella sua vita, così, in una forma così bella, che era fra i 120 che nel luogo alto era nel giorno di Pentecoste fu riempito lo Spirito Santo e si è compiuto quello che ha detto il Signore, che ha detto a Natanaele: da ora vedrai il cielo aperto. La chiesa del primo secolo ha visto il cielo aperto perché sapeva chi era Gesù e per questo testimoniamo della sua risurrezione. In altre parole, l'unico che può risorgere dai morti da se stesso non può essere che Dio. La Chiesa, quando deve ritornare a questa fede gloriosa. Oggigiorno ci sono, tristemente, molti sono presi da questa classe di idee del giorno di oggi, di santi, di idee umane, di religioni. E la cosa triste è che perfino dentro la Chiesa evangelica è sorto l'umanesimo evangelico, che non è altro che scolasticismo. Vi ricorderete che Tommaso Aquino ha detto: bene, facciamo una riconciliazione per la ragione e la fede. Questo si conosce come scolasticismo. La cosa stessa sta succedendo oggi, uccidendo la parola di Dio, perché stanno mettendo la mente di un essere umano al 50%, 50% la parola di Dio. Mi dispiace, Signore, noi non possiamo paragonarci a Gesù, perché Gesù è Dio. Per questo che alcune predicazioni, insegnamenti che si danno oggigiorno, in quanto a credere, si mette la logica, ma ci sono cose che non possiamo comprendere. Gesù l'ha detto a Marta, quando Gesù gli ha detto: tuo fratello risorgerà, ma lei logicamente gli ha detto: come può risorgere, 4 giorni che è nel sepolcro e puzza già? Gesù gli ha detto: non ti ho io detto che se credi vedrai la gloria di Dio? In altre parole, se tu poni la tua fede nel glorioso Gesù, chi crede in me, anche se è morto, vivirà. Di che cosa ha bisogno la Chiesa? Lavarsi, nettarsi da ogni inganno, da ogni menzogna che sta lì, perché Gesù vuole manifestarsi. Gesù vuole cacciare i demoni, vuole guarire malati, lo Spirito Santo vuole intervenire, lo Spirito Santo vuole convertirsi in nostro assistente, il nostro aiutante, lo Spirito Santo vuole darci sicurezza, vuole che amiamo Dio profondamente, vuole che siamo insegnati da Dio stesso attraverso i ministri che Dio ha messo. Sapete, c'è qualcosa di prezioso e stiamo perdendo molte cose preziose per l'incredulità di chi è Gesù Cristo. Per quello oggi dobbiamo pentirci. Se voi e Dio in una maniera inconsapevole abbiamo interposto le nostre proprie eresie, ossia le nostre interpretazioni volontarie della nostra volontà invece di quello che dice la Bibbia, io vi chiedo: si è manifestato Gesù in voi con questa idea? Non ho bisogno che mi rispondiate. Gesù non si manifesta dove c'è menzogna, Gesù si manifesta dove c'è la verità di Dio. Dove c'è lo Spirito di Dio. E dov'è? Dove c'è la verità, c'è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo si muove, e dove si muove lo Spirito Santo c'è libertà. Vi voglio dire questo: se volete essere liberi, volete che Dio rompa le catene, volete che Dio liberi la vostra mente, la vostra anima, il vostro spirito e che faccia cose grandi, volete godere dell'assistenza dello Spirito Santo, non è un uomo, è Dio, volete godere di avere una sicurezza così grande che non abbiamo bisogno di dipendere da nessuno se non da Dio, e godere di una pace meravigliosa, avere un amore verso Dio e che l'amore di Dio si manifesti e ci abbracci, che ci dà questo sentimento che noi siamo speciali per Lui e che c'è bisogno che nessuno ci dica niente per l'identità di Gesù Cristo, perché ci è chiaro che è Dio manifestato in carne, che riceveremo l'intendimento della parola, e non è un intendimento di scienza e di lettera. Chi ci insegnerà la scienza? Dio stesso. Se Lui è il creatore del cielo e della terra, lo ha fatto con Daniele e con i suoi 3 compagni. Dio lo ha fatti 10 volte più saggi di tutti gli astrologi, di tutti i maghi che c'erano l'impero caldeo che andava dall'India fino all'Europa. Chi fa i geni? Lo fa lo Spirito Santo. Per questo abbiamo bisogno di credere che Gesù, come dice la parola, Emanuele, Dio con noi. Signore, ti ringraziamo. Oh, alleluia. Ti adoriamo, Gesù. La mia anima ti loda, oh Signore. Un giorno di questi, oh Signore, ti vedrò faccia a faccia. Ti vedremo nella tua gloria avvenuta. O se ci chiami prima. Però ti presentiamo il nostro cuore. Grato, grato. Alleluia, grazie Padre, grazie, grazie, grazie Signore per esserti rivelato. Grazie Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo santo nome. Grazie Signore, grazie. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo santo nome, Padre. Grazie Signore. Chi sono io che hai tenuto, che hai avuto questa misericordia di rivelarti alla mia vita? Grazie Gesù, tu sei Dio, Gesù, Emanuele. Quello che il diavolo e il mondo non vuole è che si conosca questa rivelazione, per mantenerci lontano dai miracoli, per mantenerci lontani dal tuo intervento. Però tu vuoi, oh Signore, tu vuoi fare meraviglie, oh Dio, Signore, affinché il tuo nome possa brillare come l'hai fatto durante tutta la storia. In questo momento guarisci i malati, quelli che stanno venendo, quelli che sono ancora in casa, quelli che sono già qua, quelli che ci ascoltano attraverso i mezzi di comunicazione, possono ricevere oggi, adesso, nel nome di Gesù, la parola fatta carne, l'immagine stessa del Dio invisibile, Gesù. Nel nome di Gesù siano guariti i malati, siano aperti gli occhi dei ciechi, che i paralitici camminino, che i tumori spariscano, che l'angustia e il timore fugga via, che le oppressioni del demonio cessino ora nel nome di Gesù di Nazareth. Ogni oppressione sia tagliata, scacciata, ogni schiavitù sia svanita nel nome di Gesù di Nazareth. Padre, ministra fino al profondo dell'anima. Tu sei Dio, Gesù. Signore, tu sei colui che restaura i cuori. Colui che non ama, che non ha amore, tu lo puoi risuscitare emozionalmente. E adesso, Signore, nel nome di Gesù, questi problemi matrimoniali, problemi di lavoro, questi problemi individuali, morali, spirituali, Signore, questo autoabbandono, questa depressione sia stroncata e guarita nel nome di Gesù. Signore, ti chiediamo che il tuo nome sia glorificato. La verità verrà alla luce, oh Signore. So che questo non piace al nemico delle anime nostre, però la verità è la verità. E nel nome della verità, il nome della verità è Gesù. Tu lo hai detto, io sono la via, la verità e la vita. Signore, grazie.